L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Siamo la prima generazione che ha un'idea chiara dell'impatto dei cambiamenti climatici, ma siamo anche l'ultima che può agire per salvare il pianeta. Ieri sera alle 20:30 c'è stata l'ora della Terra, quella in cui 188 paesi si sono in 188 paesi si sono spente le luci. Individui, aziende e organizzazioni si sono mobilitati per chiedere impegni concreti sulla perdita della natura, 18.000 monumenti spenti, 3,5 miliardi di messaggi sui social network e sul web con gli hashtag apposta proprio dell'ora della terra. Buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, quella di Rete 1, quella in cui a modo nostro parliamo di come curarla. Sono Lara Montagna e come ogni domenica non sono da sola, anzi vi dico di più, lo studio è pienissimo perché oggi parte ufficialmente il mese dedicato alla viticoltura. Per 4 domeniche verranno a trovarci tanti ospiti che lavorano in vigna, che producono il vino, che hanno studiato ma che continuano a studiare la terra, le piante e l'enologia. Oggi, tra pochissimo, io li saluterò ufficialmente, ma io vi dico già chi c'è in studio. Claudio Widmer, ingegnere in enologia, e Fabio Mora, apprendista al terzo anno del percorso Cantinieri presso la Scuola del Verde di Mezzana. Naturalmente ci sono anche loro, i 3 esperti di frutticoltura, giardinaggio e orticoltura. E sapete, ormai è un anno che siamo anche in video, dunque potete non soltanto ascoltarci ma anche guardarci. Potete seguirci anche in rete, dunque digitando rsi.ch/rete1 e cliccando su streaming. Dal telefonino, dal computer, dalla TV connessa ad internet, dalla Svizzera, ma anche da ovunque vi troviate nel mondo. E noi vi salutiamo, amici che vivete lontano ma che decidete comunque ogni domenica di ascoltare l'ora della terra per sentirvi magari più vicini a casa. Prima di iniziare, però, è giusto lasciare spazio alla musica di Rete 1, quella però della domenica mattina. Buongiorno, benvenuti.
La grappa e potevi me a tremar e pregavi sperem che la ciappa e i genti me guardaven, tutti me guardaven giù della finestra e gli acci me puntaven tutti ma me guardavi la balestra. Dai papà, dai papà, proviamo almeno con l'anguria.
Non dubitare di me figlio mio, lo sai che ti fengo una furia.
Dai papà, dai papà, proviamo almeno col melone.
Non si può figlio mio, tu lo sai, e poi non è neanche la stagione.
Dai papà, dai papà, proviamo almeno col pompelmo.
Non temere figlio, tuo papà si chiama Guglielmo.
Però le menga per tambel, vestio del Guglielmo Tell. E perché me de quella volta il papà le raggiò in fondo della le raggiò che il ciabava alla mira. E messo i davi fresh perché tra l'altro il seguitava, bev gio bira. De smettela di bev, papà, se no te che vede dubbi.
Niente paura, figliolo, mal che fata, te copi.
Ecco, lo sento, adesso scocca. Chi è quel bigolo che ha parlato, come sarebbe a dire, proviamo con l'albicocca. Perché le menga per tambel, per spie del Guglielmo Hotel. Perché me de quella volta, son qui e sta quel. E son content per il me passi, sì che l'han fatto eroe nazionale. Ma da allora se vedo una mela comincio a stare male, male. Sono del fie del Guglielmo Tell. Sono del fio del Guglielmo Tell, che se me ne sbassa sali da un capel.
In Vigna con Claudio Widmer e Fabio Mora nel 2010 ha vinto il premio come centesimo diplomato. Dal 1948 a Shenzhen, è ingegnere in enologia di professione, abita a Mendrisio, zona Mendrisiotto, ospite dell'Ora della Terra per la prima puntata del mese dedicato alla viticoltura. È lui, Claudio Widmer, classe 1980. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, sarai tu a raccontarci come si vive, Claudio, la vite durante la stagione primaverile. Sei accompagnato però anche da un tuo studente, un apprendista alla Scuola del Verde di Mezzana, classe 1993, Fabio Mora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Di Morbio Inferiore alla tua seconda formazione, al terzo anno del percorso Cantinieri, con attestato federale di capacità e lavori presso la cantina sociale di Mendrisio.
Esattamente.
Schede perfette?
Esatto.
Ok, ci siamo. Ma buongiorno anche ai tre esperti dell'Ora della Terra. Per la frutticoltura, Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti.
Per l'orticoltura, Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Per il giardinaggio, Alfredo Baratella.
Buona domenica a tutti gli ascoltatori, buongiorno Lara.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sono già in posizione, pronti per iniziare a rispondere ai vostri messaggi. Allora io vi do innanzitutto il numero per scrivere attraverso WhatsApp, il numero di Rete 1, e mi raccomando allegate le fotografie della pianta o del giardino problematico. 079 873 9825, il numero di WhatsApp, lo ripeto, 079 873 9825. Dalle 9.30, come siete, sapete, apriremo subito le linee telefoniche, dunque ancora un quarto d'ora e poi si apriranno anche le linee telefoniche per permettervi di relazionarvi con loro, di parlare con loro. Se avete problemi legati alla viticoltura, domande, suggestioni, potete cogliere l'occasione, perché oggi in studio, come detto, abbiamo due esperti di viticoltura, almeno uno sicuramente di esperienza ne ha già molta, seppur giovanissimo. L'altro diciamo che si sta facendo.
Agli inizi proprio.
Ah, beh, ti stai facendo. Dunque Claudio, dicevo, siamo coetanee, per quello che ti ho detto sei giovanissimo. Ingegnere in enologia insieme a Simone Favini, sei l'anima e il corpo di Favino, vini e destillati di Mendrisio, ma sei anche insegnante a Mezzana. Diciamo che sei al 100% inserito in un mondo che immagino tu ami, ma che ogni giorno ti mette a dura prova. Prima di iniziare hai detto, abito talmente vicino al vigneto che quando ogni volta che ci passo davanti vedo qualcosa, mi fermo, praticamente non c'è più una vita privata e una vita in vigneto, è tutt'uno,
è un tutt'uno, sì, ci metti il cuore, ci metti la passione, quindi alla fine anche nel tuo tempo libero, quel poco che rimane lo metti comunque in qualcosa che ti piace tanto, quindi... Assolutamente sì.
Ma diciamo che la prima domanda è questa. Hanno detto che da martedì caleranno le temperature. Mi raccontavano dei tuoi colleghi che qualche anno fa c'è stato proprio un inizio aprile che ha terrorizzato perché ci sono stati questi abbassamento di temperature, gelo al suolo. Voi cosa pensate?
Allora, il gelo primaverile sicuramente è un gravissimo problema. Se dovesse di nuovo accadere, sarebbe troppo presto in confronto a quello che è stato l'ultimo gelo primaverile. È vero che ormai i germogli, quando germogliano, appunto le gemme, alla fine sul verde basta una temperatura leggermente negativa che poi dopo il germoglio brucia e purtroppo se il germoglio brucia niente frutta. O molta poca, e questo è stato anche il grossissimo danno che ha fatto poi un paio di anni fa in tutta la Svizzera.
Quindi sicuramente questo è il male peggiore.
È uno dei grossi mali, è uno dei grossi problemi che ci sono quando si lavora con la terra, col clima, con le piante, è così. Sì.
Beh, ma non possiamo sperare qua, avete già preso dei provvedimenti.
Allora, diciamo che i vigneti, quelli in pendio dove magari il gelo scorre come un fiume verso il basso, sono un po' più al sicuro, tra virgolette. Sono soprattutto quei vigneti magari in piano dove il gelo, ecco, stagna, ristagna. E noi in Ticino comunque siamo leggermente più fortunati che magari in altri cantoni dove le temperature sono molto più negative. Un paio di anni fa in Vallese, nonostante era molto in pendio, comunque con le temperature a meno 9, meno 10, ecco che i germogli sono stati bruciati tutti comunque.
Senti, Claudio, vuoi presentarci Fabio Mora, un tuo studente, apprendista cantiniere? Intanto dici subito, tanto siamo proprio tra amici, sei bravo a scuola.
Fabio è un bravissimo ragazzo, sì, no, è un bravissimo ragazzo, oltre ad essere un buono studente anche molto educato, molto rispettoso, aiuta anche i suoi compagni in classe, no, devo dire che anche parlando col datore di lavoro, che lo conosco molto bene, anche sul lavoro è sicuramente un buon acquisto per il futuro.
Parole al miele, proprio.
Senti Fabio, ma alla tua seconda formazione, prima cosa la facevi?
Allora, io ero proprio in un altro ambito, proprio un altro settore, ho fatto come scuola la commercio, quindi tutto un altro ambito, diciamo. Ho avuto la possibilità, con tanta voglia, 3 anni fa, di iniziare questo percorso. E l'ho colto al volo. È chiaro che si parla di un altro settore, totalmente di cominciare da zero.
Però sei al terzo anno, vuol dire che ti piace.
Esattamente. Quello che poteva essere una sfida iniziale è diventato da subito una passione. Quindi ancora oggi la sto coltivando, diciamo.
Però cantiniere, esatto. Quindi tu sei al buio.
diciamo che è la seconda fase della produzione del vino. Se vogliamo semplificarla, si può dividere in produzione dell'uva e poi dopo c'è la lavorazione, quindi io sono all'interno della seconda fase, c'è la lavorazione.
Hai preferito questa fase, studiare questo?
Sì, diciamo come inizio, il mio obiettivo è di fare 360 gradi, quindi anche la produzione dell'uva.
Siete tanti in classe?
Siamo come cantinieri, ho passato 2 anni... in 2 e adesso da quest'anno siamo in 5.
Ah, quindi si dedicano più che altro i tuoi colleghi a quello che è viticoltura in campo?
Penso che sia più che altro per la possibilità delle cantine che ci sono in Ticino. C'è il fatto che magari si cerca più un apprendista viticoltore, perché magari le realtà delle cantine sono un attimino un po' più piccole, quindi avendo l'apprendista che lavora in vigneto, poi dopo sicuramente avrà anche delle nozioni in cantina. Dipende un po' dalla realtà dell'azienda.
Secondo me tu dopo andrai a Shenzhen, non so, quest'idea.
Il mio obiettivo è proprio quello.
Vedi, lo sapevo. Un disco, poi torniamo con Claudio Widmer e Fabio Mora per parlare di viticoltura.
Tra le vallate del mio bel Ticino non posso scordar la Valle del Sole. In essa vivono belle figliole, l'innamorato canta così. Oh bella Blendesina, sei della Valle del Sole, fra tante belle, tra tante stelle, quanto carina sei tu. Anno sbocciano fiori e fanciulle, ora è sbocciata come d'incanto, per te fanciulla pur questo mio canto, che la tua valle canta con te. Oh bella Blendesina, sei della Valle del Sole, fra tante belle, tra tante stelle, quanto carina sei tu. Per me sei più del sole, non vo lasciarti più, e questo non risplende quando non ci sei più. Sei più del sole, non vo lasciarti più, e questo non risplende quando non ci sei tu.
Un aggiornamento da Via Suisse sulla 2, la Galleria del San Gottardo è stata riaperta, permangono tuttavia code di un chilometro tra Wassen e Göschenen verso sud. Il settore vitivinicolo in Ticino comprende circa 2700 viticoltori, 78 vinificatori con più di 5000 bottiglie e circa 260 piccoli vinificatori, di cui anche diversi amatoriali. La filiera produce 6 milioni di bottiglie annue, che equivalgono ad un valore di 27 milioni di franchi, valore relativo alla vendemmia. I numeri forse se si capisce di cosa stiamo parlando oggi, ma sicuramente il valore più forte per chi decide di vivere in vigna è quello affettivo, perché forse se non si mette il cuore tra questi filari la vite non ricambia al 100%. Forse, ma lo chiedo a te Claudio Widmer, che dopo 5 anni in banca hai deciso di dedicarti proprio alla vite, alla viticoltura, all'enologia.
È un gran bel mestiere, è molto difficile, è molto impegnativo, sicuramente in confronto a quello che la banca si lavora adesso il doppio, si guadagna magari di meno, ma le soddisfazioni a casa sono più importanti, quindi sono felicissimo di aver fatto questa scelta 5 anni fa, qualche anno in più, anzi no, perché ho fatto 5 anni, ma ho lasciato la banca nel 2003, adesso mi sono un attimo confuso, E il lavoro in vigna è straordinario, anche in cantina, è un lavoro veramente che mischia 6-7 lavori insieme, perché alla fine intanto sei un po' in viticoltura, poi dopo sei in cantina a fare il vino, poi dopo sei a contatto con la gente per cercare di vendere il proprio prodotto. È un ciclo a 360 gradi, dopo è un ritmo che vivi con la natura, che può essere sicuramente molto difficile, però allo stesso tempo anche molto appagante.
Ecco, oggi abbiamo detto che andiamo in vigna e andiamo anche un po' in cantina con l'apprendista cantiniere Fabio Mora. Oggi i lavori in vigneto nei primi 3 mesi dell'anno vi hanno visti coinvolti in quello che è stato potatura, legatura, ripristino di tutte le varie installazioni. Diciamo che da fine marzo a inizio aprile iniziano i primi trattamenti e la piantagione. Allora, facciamo capire, siamo inizio aprile, perché insomma domani sarà proprio il primo di aprile, quindi che cosa si deve cominciare a fare in vigna?
Allora, in vigna, adesso arriviamo al momento in cui appunto è tutto potato, è già tutto legato, siamo pronti alla ripartenza della stagione vegetativa della vigna, quindi... siamo sul chi vive, ecco, i primi trattamenti si faranno o si sono già fatti magari qualche settimana fa, ma di solito qua in Ticino non lo facciamo mai contro quello che è la boa armia e la nottua. Adesso arriveranno, siamo allo stadio fenologico della punta verde, uscita della foglia, e quindi magari se arriverà qualche pioggia magari ci prepareremo contro le scoriosi. Però questo tutto da vedere un pochettino col clima e da ragionare poi dopo da vigneto a vigneto.
Quindi noi possiamo immaginarci che voi abbiate in cantina tutti questi trattamenti, abbiate controllato le scadenze, abbiate controllato di averne a sufficienza, abbiate comunque tutte le armi possibili e immaginabili pronte.
Quelle ce le abbiamo, sì, ce le abbiamo, ma le tiriamo fuori unicamente in caso di necessità. Chiaramente ci c'è tutto un approccio molto su quello che è il preventivo per evitare giustamente di poter aprire questo armadio e utilizzare questi prodotti diretti.
Anche perché siete i primi a non volerli utilizzare necessariamente, si utilizzano solo in caso di necessità vera.
Ma io sono il primo consumatore del mio vino, quindi quello che voglio avere nel bicchiere è sicuramente qualche cosa di sano e genuino. Quindi ragionando su questo aspetto, sicuramente se posso evitare lo evito, ma sicuramente lo fanno anche tutti i miei colleghi.
Fabio, invece andiamo in cantina, in questo momento cosa state facendo in cantina?
Ma in questo momento diciamo che la parte grossa dalla vendemmia, quindi da settembre e poi diciamo fino a fine febbraio, si è conclusa o comunque si è svolta. Adesso è tempo diciamo già di imbottigliare per esempio il bianco che si è fatto e di continuare l'affinamento in cantina, quindi si possono fare diversi lavori come la filtrazione, infiltrare i vini e comunque i diversi travasi che bisogna fare per limpidire il vino, quindi portare il vino da una vasca all'altra per limpidire appunto.
Quindi diciamo che possiamo immaginarci le botti sono piene.
Le botti sono piene.
Le botti sono piene, ma anche le bottiglie.
Esatto, esatto. Chiaramente la produzione delle bottiglie, cioè il vino in bottiglia, da qualche parte bisogna iniziare in qualche mese. Prima si comincia con il bianco, per poi dopo cominciare con il rosso.
Senti, ma è un lavoro che può essere dopo un po' noioso, perché per noi che ascoltiamo, che immaginiamo, è affascinante. Forse dopo la 300ª bottiglia...
No, perché comunque in cantina ci sono diversi tipi di affinamento del vino e diverse tecniche, quindi comunque, ripeto, io sono nella mia realtà, quindi la cantina sociale di Mendrisio, che non è piccolina, anzi forse è la più grande di Ticino, i lavori e le tecniche che vengono sviluppate per creare poi il vino in bottiglia e le diverse tipologie sono tante, quindi io comunque i lavori che ci sono da fare in cantina sono tanti. E diversi soprattutto, quindi a dipendenza del periodo, di quello che bisogna fare, si vuole fare, c'è sempre da fare.
Senti, ma hai già fatto un disastro?
Un disastro? Ma sì, diciamo di sì.
Cioè?
Qualcosa può succedere comunque qualcosa, di rompere qualcosa per esempio, più che altro una macchina, una pompa.
Ah, pensavo a una bottiglia,
no?
Ti sei andato sul pesante.
No, cose da apprendisti, diciamo.
E diciamo, la cosa che ti ha sorpreso di più in questi 3 anni, cioè tu pensavi di arrivare in un settore, sì, qualcosa sicuramente avrai sospettato e magari sì, sì, si è rivelato tale, però la cosa che ti ha sorpreso di più qual è stata?
La cosa che mi ha sorpreso di più, diciamo che più che altro quando pensi al vino da fuori non ti immagini i lavori che bisogna, i processi soprattutto che vengono fatti da quello che è dal frutto, quindi dall'uva alla bottiglia piena, e non sai bene finché non lo vedi, diciamo che non te ne rendi conto del processo, perché tu pensi che dall'uva poi schiacci, tac, bottiglia, invece no, c'è tutto un lavoro, un processo da fare e c'è bisogno di tanta pazienza.
Tanta pazienza, e ogni tanto aprite le porte della vostra cantina sociale e permettete alle persone di venire a vedere, seguire, insomma è qualcosa che succede, le hai già viste le persone venire
sì,
a
sì,
seguire?
Sì, 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 sì. Certo, i gruppi di persone che vengono, le visite guidate non sono all'ordine del giorno, ma ne succedono comunque, ce ne sono.
Perfetto, adesso invece noi daremo l'opportunità alle persone che ci stanno ascoltando di parlare con voi, di farvi le domande del caso. Naturalmente se avete domande sulla viticoltura potete riferirvi a Claudio e Fabio. Per le altre domande invece abbiamo i nostri 3 esperti dell'Ora della Terra, dunque con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini e Daniele Reinhardt. Apro ufficialmente le linee telefoniche 0848 03 08 08, lo ripeto 0848 03 08 08, chiamate adesso se volete parlare con l'Ora della Terra. Oggi siamo davvero al completo, posso dirlo, al completo come una squadra di hockey. Dunque, viticoltura, frutticoltura, orticoltura, giardinaggio. Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma anche Claudio Widmer e Fabio Mora per rispondervi. E io direi subito di dare la parola alla prima ascoltatrice che ci ha chiamati. Buongiorno Emilia.
Sì, buongiorno, sono Emilia di Arbedo. Io avevo un problema perché di notte mi arriva sempre a fare delle buche grandi nella terra, in mezzo ai fiori così. Volevo chiedere se si può avere una spiegazione. Non vedo niente perché ormai normalmente in notte non si vede. Volevo chiedere se c'è qualche cosa che mi può...
Ma Che buchi sono?
Buchi un po' che rivolgono su un po' la terra, abbastanza grandi. Penso perché di sterco così non trovo niente.
Tasso.
No.
Un tasso molto probabilmente.
Un tasso, forse un tasso, forse una qualche martora o qualche cosa, io pensavo.
No, le martore sicuramente no, ma probabilmente no. Un tasso. E un soprattutto tasso. Nel prato? O...
No, nel prato no, solo nella terra dove ci sono i fiori così.
Presenza di maggiolino? Non qualcosa che lo attira e poi fai buche.
Lo attira, ah, sì. E c'è qualche cosa che si può fare oppure no?
Ma se è maggiolino le consiglio di usare una semente endofizzata, così che non deve usare nessun prodotto chimico. Però sarebbe buono riuscire a capire cosa causa questi buchi. Se magari riesce a mandarci una foto.
Ma è, non è nel prato, è quello?
No, non è nel prato, sì, ma è già da autunno e così, tutte le notti si può dire che trovo la mattina, che sono passati, sì. Allora, o magari posso chiedere da qualche parte cosa posso mettere, perché se sentono qualche odore o così.
Allora, prima per sapere di cosa si tratta, ci sono anche delle fotocamere che reagiscono al movimento.
Eccola,
se lei la posiziona, chiede a un cacciatore la posizione nel posto giusto, così che immortala l'intruso e poi sì, ma eventualmente si può chiedere all'ufficio cacciapesca.
Sì, bene, io la ringrazio.
Grazie Emilia, grazie
buona
a lei.
Giornata.
Ma buona domenica, buongiorno.
Altrettanto, grazie.
Buongiorno. Abbiamo Mara in linea, signora, le passo subito Tiziano Pedrinis perché mi hanno detto che ha un problema con le carote.
No, con la pianta di pesca.
Ah, ho capito tutto allora. Beh, le chiedo scusa, buongiorno.
Allora, abbiamo ricevuto un pesco nano, grande 70 centimetri, piccolino, e oggi volevo piantarlo, volevo fare un bel buco riempito di composto, di ricciolina di corna e letame, ho letame di pollo secco, ma il terreno che abbiamo è calcareo e io so che il pesco ama il terreno acido. Se metto un po' di composto è sufficiente o devo fare qualcosa di speciale?
Allora, il pesco è abbastanza variabile, nel senso lui si adatta abbastanza bene a tutti i terreni. Il composto, lei aggiunge materia organica, ma non cambierà il pH. Cioè l'acidità non viene cambiata mettendo solo il composto. In più deve considerare che se lei ha un terreno calcare, anche se lei mettesse della torba o degli acidificanti, l'aspetto calcare del terreno va a neutralizzare questo prodotto, perché è la fetta tampone, la massa di calcare è molto grande, per cui viene neutralizzato il suo lavoro. Io direi faccia comunque una buona buca d'accoglienza, lo pianti bene, attenzione a che il letame sia smesso solo nell'ultimo strato di terreno e non a contatto della zolla o delle radici. Prima copre le radici con terreno pulito e poi quello che resta lo mischia con letame e poi dopo può finire il lavoro.
Io pensavo che il composto, quando abbiamo quei pezzettini di ramo secchi, è acido il primo anno. Allora
no,
è sbagliato?
No, rimane abbastanza neutro e poi anche se fosse leggermente acido, il calcare del suo terreno lo neutralizza, proprio l'effetto tampone.
Ok.
E quello che migliora tanto il composto è l'aspetto della fertilità, senz'altro, tutto quello che sono i microrganismi, e anche l'aspetto della permeabilità, però non cambia il pH.
Va bene, e ci sono cure speciali per il pesco, perché è molto ammalato, mi sembra.
Per il primo anno secondo me lei dovrebbe salvarsi, perché normalmente le piante in vivaio vengono trattate, per cui non dovrebbe avere un inoculo. Il grosso problema è la bolla, dopo tutto il resto si può dire che è quasi una passeggiata, cimice a parte. Dunque per quest'anno dovrebbe cavarsela bene. Quando vede queste foglie rosse che si arricciano, se l'attacco è molto debole le toglie ma non le lascia per terra, le butta nei rifiuti organici, nei rifiuti domestici. E se dovesse avere un problema di bolla, può trattare con dello zolfo, che è abbastanza, non è completamente efficace ma qualcosa fa, altrimenti con del un vuoto di memoria, Tiram, con del tiram. Il problema è che non vendono confezioni piccole. Allora quello può trattare sulla foglia. Non usi il rame sulla foglia, se no le brucia.
Sì, sì. No, ma io ho un giardino biologico. Il tiram, lo zolfo, so che va bene.
Lo zolfo va bene. È parzialmente efficace, non completamente, ma può utilizzarlo.
Ma il tiram è chimico, penso.
È a base di rame. Adesso non so fino dove. Sì, è un osso cloruro di rame.
Va bene.
Credo, okay, allora. Adesso c'è Tiziano che mi fa le facce.
Controllerei in internet, sì. Mara.
TMCD, okay.
La salutiamo, diamo spazio.
Grazie.
Grazie mille a lei, buongiorno. Grazie. Mara. A Liliana ci riprovo. Liliana, ha un problema con le carote?
Esatto.
Ah, l'ho presa. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Appunto, l'autunno scorso le mie carote erano smangiucchiate tutto attorno, fa come un filo nero, e le carote sono praticamente inutilizzabili. Io vorrei sapere cosa c'è nel terreno che fa questa cosa e come lo potrei eliminare.
Ma penso che si tratti di un attacco di mosca della carota, quindi non è nel terreno, bensì una mosca che va a deporre le uova alla base della pianta della carota, e da lì si sviluppano le larve.
E dopo le larve scendono?
E dopo le larve scendono appunto nella radice e la danneggiano.
Ah, ok, allora non è niente che c'è nella terra,
no,
che mi
no.
fa questo.
È la mosca della carota, che ha fino a 4 generazioni all'anno, qui da noi generalmente sono solo 3, e quindi a un certo momento c'è stata la deposizione e quindi da lì sono nate delle larve che hanno rovinato la carota.
Ah, okay.
E lì la possibilità per eliminarle o diciamo ridurre il rischio è quello di fare un intervento con un prodotto a base di pirretrina, per esempio, che è biologico, nel momento del volo, che è sempre difficile da determinare.
È difficile.
È difficile,
okay,
sapere quando questa moschina vola.
È successo. Allora speriamo in bene per l'anno prossimo.
Ecco.
No, avevo dei dubbi se c'era qualcosa nella terra che si poteva eventualmente. Beh, va bene, è tutto allora. Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie a lei, Liliana.
Grazie.
Buongiorno. Buongiorno. 0848 030808, chiamateci in diretta adesso per parlare con loro, che sono qui per voi. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica tutto.
Io avrei una domanda. Se c'è un periodo ideale per fare un innesto su una pianta di camelia?
Che bella domanda. Sì. Li vedo perplessi un attimo, vediamo.
Allora, io sinceramente il momento ideale non lo conosco. E in questo caso direi telefoni al Reto Eisenhut a San Nazaro, che lui è uno specialista di camelie, per... Buon senso, direi primavera inoltrata.
Quando
periodo? No, aspetterei ancora un po', perché le camelie in questo momento sono ancora ferme.
No, la mia è già fiorita.
No, fiorire è un conto, muoversi è un altro.
Sì.
Dunque aspetterei ancora un attimo e prelevi, sì, le marze, magari alla base di rami dell'anno precedente,
sì,
che non si sono ancora mossi, e poi smezzi le foglie. Ah. Poi l'innesto, sì, lo può fare a corona o a spacco, sì, però devo aspettare che adesso fa troppo freddo, deve avere temperature un po' più alte, sì, sennò non c'è, sì, formazione di callo da ferita e non c'è attecchimento.
Ho capito.
E bagni bene prima di innestare. Adesso,
sì,
hanno dato acqua
domanda
settimana prossima, ma finché non arriva non ci credo.
È già qualche volta che la bagno, perché
sì.
è molto asciutto. Dove? Una domanda, perché sono stato a San Nazaro, no, non San Nazaro, giù a Magarino, sopra il Magarino, mi scappa il nome, dove c'è quel giardino botanico con le camelie e i rododendri.
Sì, è proprio quello che l'ho citato.
Perché sì, ho visto un sacco di camelie, però quel fiore lì non lo trovo. E mi piacerebbe rifare la pianta, perché era una pianta di mio nonno, è stata venduta la casa non è più nostra, e mi sarebbe piaciuto avere quella camelia lì, perché non ne ho mai visto un altro fiore, un'altra pianta con questo fiore.
Allora può senz'altro provare a innestare, se la pianta ha dei rami basali e il nuovo vicino glielo permette, interri, sì, un ramo e lasci uscire la punta.
Questo l'ho fatto tantissimi anni fa, ma le piante erano partite e me le hanno portate via, non so che ringraziare.
Niente, perché se la pianta sì. è isolata, eventualmente può ancora provare da seme, ma a condizione che sia veramente isolata, e lì ho i miei dubbi.
Sì. No, è isolata, era sola. In giro di 100 metri non c'è un'altra camelia.
Altrimenti provi da seme, dopo in 3 anni se la leva bene comincia a fiorire e dopo vedi se è quello giusto. Però l'innesto è una buona soluzione e la una propaggine con un ramo. Sì, altrimenti sì. l'etalee, può portare l'etalee all'Eisenhut in agosto. Perché ci vuole una serra per l'etalee di camelia.
Sì, ho capito. No, serra ce l'ho. Ah, bene.
Allora può provare con l'Italia.
Sì. Gabriele, buona fortuna.
Grazie.
Grazie a lei, buongiorno. Abbiamo Simona in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io avevo un problema. Il mio giardiniere non ha fatto i trattamenti quest'inverno. Nei giorni scorsi si è fatto vivo e io ho detto, guarda, adesso le piante da frutto non sono molte, sono 7-8. Sono in parte fiorite, quindi lui ha detto vabbè, allora rimandiamo quando il fiore è caduto e non facciamo il trattamento invernale. Mi chiedo, uno, se non è da fare, come dice lui, non fa niente, cosa lo faccio a fare gli altri anni? E se invece il problema può portare questa mancanza di trattamenti invernali?
Allora, la cosa è molto semplice, sarebbe importante sapere come è andata l'anno scorso. Se ha avuto un grande attacco di pidocchi, il trattamento invernale l'avrebbe aiutata, o anche di funghi. Adesso il trattamento invernale non è stato fatto, non mi preoccuperei, però starei molto attento nel periodo dopo la fioritura. Allora, se ci sono pidocchi partiranno dopo con le temperature ottimali, per cui quando avrà una popolazione di pidocchi ragionevole, allora potrà fare l'intervento contro di loro o altri parassiti. Invece per i funghi, dopo la fioritura, per dire se è un albicocco, sarebbe meglio intervenire con un fungicida alla caduta dei petali, e dopo lei riprende il calendario normale, sempre dopo, dopo aver preso visione delle piante.
Sì, quindi dunque, tenere d'occhio un po' maggiormente le piante in quest'anno.
Proprio giusto per la partenza, dopo sarà come tutti gli altri anni. Non avendo fatto i trattamenti invernali può avere un attimino più di inoculo, ma non è gravissimo, assolutamente.
Ah, ok. Ecco. E un'altra cosa, leggevo un po' di malattie, ho visto le piante fragole, lamponi, possono avere il marciume grigio. Io l'ho visto l'anno scorso su qualche pianta. Ma a questo punto quindi devo trattare, qui c'è scritto di trattare prima della fioritura, o devo trattarli perché l'anno scorso c'era, o perché se aspetto quando ormai c'è il frutto è troppo tardi.
Se quello, quello senz'altro. Se c'era problema di marciume grido, io lo rivedrei in funzione magari un periodo stagionale, quando ha piovuto molto l'anno scorso, e probabilmente anche le fragole, la piantagione forse è un po' troppo densa.
Sì.
Allora tenerle un po' più rare. Altrimenti non so, puoi dire qualcosa a tutti, Tiziano?
Ma ormai il marciume grigio sulle fragole fa parte un po' classico. Della normalità, è l'unico sistema per essere sicuro o quasi sicuro di non averlo, è quello di ricoprire la coltura poco prima dell'inizio della raccolta, direi 3 settimane prima dell'inizio della raccolta, coprire con un telo plastico, con un piccolo tunnel.
E se posso, se posso aggiungere, non pianti mai una sola varietà, metta più varietà che almeno una magari meno sensibile matura dopo, per cui lei riesce comunque sempre a raccogliere.
Vi ringrazio tanto.
Prego. Grazie a lei Simona, buongiorno, buona domenica. Riferisco una domanda di Sergio. Dice, 3 anni fa ho piantato un kiwi ma non fa fiori, nonostante io faccia potatura di 1,5 metri. Perché?
Lui l'ha detto subito 3 anni fa, la pianta è ancora giovane. Se la pianta è vigorosa, addirittura avrei tenuto anche i tralci di 2 metri, 2,50 metri. Lui gli ha lasciato 1,5 metri, va comunque molto bene, e direi aspetti la primavera.
Ho un'altra domanda riferita da parte di Edda, che ha sul davanzale delle viole, ma le trova da un po' di tempo, Alfredo, come mangiucchiate, e ci chiede chi può essere a causare questo danno. Forse dice delle lucertole, ci sono degli animali tipo lucertole, è un color marrone.
Ah, ok. Tiziano suggerisce che potrebbero essere gli uccellini che magari si nutrono delle foglie. Magari può controllare un po'. Dipende un po' dalla morsicatura. Se l'uccello di solito strappa la fogliolina, mentre invece se ha una rosicchiatura rotonda, allora potrebbe essere magari un piccolo bruco di stagione. Io non mi preoccuperei più di quel tanto. Magari adesso non si dà più da mangiare gli uccelli, perché gli uccelli dovrebbero cominciare, certo, a nutrirsi degli insetti che ci sono nel suolo. Ma se sono sul balcone forse si potrà accorgere se arrivano spesso gli uccellini a mangiarle.
Beh, chiediamo ad Edda dunque di controllare. Nel frattempo noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo per le ultime battute di questa puntata dell'Ora della Terra.
Cara mam, mi gofam, vuoi pulenta col salam?
Belle fille, parin que t'a la mangiat coi fazeu.
Coi fazeu la verinola, ma fa dure ul co.
Se t'a dure ul co da mat, t'a la mangiaret culla.
Pulenta gialda, le bella calda, ulla bel fresh la mangiu.
Contollat le murisina la sumea na papina.
La tapias menin durida, ta la mettina rustida.
Ben rustida col buter, mi lu già mangiata ie.
Ta far un bel pulentin con trie fincereghin.
Pulenta gialda, le bella calda, un triuvit la mangiugnu, le bona e sana, come la mana, anfen la pelle e disumani su.
I triuvin razionata la mangiat custua.
Da stua gane pucchi e pencule venerdì.
Venerdì le di da pes, col merluz le bonastes.
O che barba col merluz, pien da resc sala e cu.
Pulenta gialda, e bella calda, un dul merluz la mangiu. Pulenta gialda, le bella calda, un dul merluz la mangiugnu, le bona e sana, come la mana, anfen la pelle e disumani su. Pulenta gialda, le bella calda, un dul merluz la mangiugnu.
Siamo alle battute finali. Ed ha risposto alla tua sollecitazione, Alfredo, dice di trovarle decapitate le viole, ha usato proprio questo termine.
Beh,
quindi
caspita, allora ma forse un uccello più grande potrebbe essere addirittura una cornacchia magari. Beh, dipende quanto sono grandi le viole, se sono veramente piccole e tenere, se le appena piantate o no. Difficile da dire, potrebbe essere anche se la viola dove è stata mangiata, che è decapitata, si vede una morsicatura, potrebbe essere eventualmente magari un danno da larva, cioè, penso al maggiolino oppure a degli agrotidi o qualche altro bruco di questo genere. È difficile dirlo senza vedere.
Bisogna proprio, Edda, ci mandi una fotografia, penso sia la cosa davvero migliore da fare in questo momento. Io devo chiudere la trasmissione, non vi chiedo nemmeno di accennare ad un messaggio WhatsApp, a qualche messaggio WhatsApp, avete già risposto a tutti perché sono tantissimi come ogni domenica. Grazie Alfredo Baratella, grazie a Daniele Reinhardt e a Tiziano Pedrinis per essere stati con noi oggi. Grazie soprattutto ai primi ospiti di viticoltura del mese dedicato alla viticoltura, Claudio Widmer e Fabio Mora. Grazie, a presto.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie a voi.
E direi che In conclusione vi segnalo che, sempre per rimanere in tema viticoltura, che il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino dal 2019 ha avuto degli sviluppi che toccano concretamente anche la fiera vitivinicola, e l'assemblea ha approvato la nomina di Gianni Moresi, a cui facciamo un applauso, presidente dell'interprofessione della vite e del vino, in rappresentanza proprio della filiera vitivinicola. Questo è un importante valore aggiunto per il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, in quanto i vini DOC, unitamente al formaggio d'Alpe DOP, sono il fiore all'occhiello dell'offerta enogastronomica tipica del Canton Ticino. Questa novità dunque darà un ulteriore slancio all'attività dell'associazione, che mirano proprio alla valorizzazione della produzione e del consumo di prodotti agroalimentari ticinesi e alla collaborazione con importanti partner quali il settore turistico, gastronomico e alberghiero. Veniamo alle segnalazioni d'agenda per le prossime giornate, partendo dalla conferenza Il clima nel piatto. Dalla come agricoltura e cibo influenzano e subiscono il riscaldamento globale, il relatore sarà Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, giornalista RAI e La Stampa. Modererà la serata la collega Clara Caverzasio Tanzi, giovedì 4 aprile alle 20. All'auditorium Banca Stato Bellinzona. Sempre giovedì 4 aprile, ma dalle 20, presso il Museo della Valle di Blegno, ci sarà la conferenza della etnobotanica Muriel Hendrix sul tema Peri e Meli della Valle di Blegno. È attualmente in corso al mercato coperto di Giubiasco l'esposizione cantonale di Arieti e Becchi. Fino a mezzogiorno ci sarà la punteggiatura e alle 13.30 la premiazione. Domani sera, 1 aprile, si parte con la prima delle conferenze sulla zanzara tigre. Chi è, da dove arriva, come possiamo lottare contro questo fastidioso insetto? Si svolgerà nella sala multiuso delle scuole vecchie a Comano alle ore 20:15. Conferenza tenuta dalla dottoressa Eleonora Flacio del gruppo operativo Zanzara Vettori Supsi. Ne approfitto per dirvi che a breve arriverà proprio lei nell'ora della terra, Eleonora Flaccio, e insieme a lei capiremo come affrontarle anche quest'anno. La cosa più importante è, come sempre, quella di non farsi cogliere impreparati, come fanno in viticoltura, che hanno tutte le armi già pronte in garage. Anche qui non siate così sprovveduti, insomma, andate già a comprare i Bacillus thuringiensis, tenetelo lì pronto, e poi tra poco vi spiegheremo come utilizzarlo. Per adesso, quelle che avete già visto in casa, io le ho già chiesto e mi ha detto che sono quelle che hanno svernato in casa vostra, dunque le avete ospitate e loro adesso sono lì per voi. Beh, l'ora della terra termina qui, io ringrazio tutti gli ospiti ancora una volta, tra poco Carla Norgauer e Max Scampicchio con Ti ricorderai di me. Da Lara Montagna, buona domenica.
L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.